Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa, in redazione Luisa Nitti, Gioele Anni e Lucia Quacci.
Tra poco più di un'ora in Mondovisione dal Vaticano avrà inizio la messa che darà l'avvio al pontificato di Papa Leone XIV, un papa che, possiamo dirlo, ha già dato qualche chiaro segnale sulla direzione che desidera seguire con gli accorati appelli alla pace, al disarmo e al dialogo. Buongiorno e benvenuti a Chiese in diretta da Chiara Gerosa.
Buongiorno e ben ritrovati anche da Gael Curtens. Torneremo in chiusura di questa puntata su Papa Prevost e lo faremo con un contributo del nostro collega Emiliano Guanella dall'America Latina. Con lui guarderemo all'anima ispanica di Leone XIV, che per 20 anni, prima da missionario e poi da vescovo della diocesi di Chiclayo, ha vissuto nel nord-ovest del Perù.
Ma prima vi portiamo ad Assisi in Umbria, dove recentemente si è svolta una conferenza ecumenica ed internazionale tesa all'introduzione nei calendari liturgici di una festa del creato, da celebrarsi nella stessa data per tutte le confessioni cristiane.
Seguirà un tuo piccolo reportage, Chiara, realizzato in una cucina molto speciale. Non vogliamo adesso svelare di più, ma anticipo soltanto che ci porterai a Balerna ad incontrare degli chef in erba.
Una festa liturgica per celebrare il creato. Di questo si è parlato recentemente ad Assisi, ma quanto è realistico questo progetto ecumenico e soprattutto che cosa c'entra con l'anniversario dei 1700 anni del Credo di Nicea? Luisa Nitti ne ha parlato con Simone Morandini, docente presso l'Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia.
I can change the world with my own two hands, make it a better place with my own two hands.
La salvaguardia, cura, custodia del creato è un ambito ecumenicamente forte, ecco, forse uno di quelli in cui le chiese riescono a operare manifestando le loro differenze, che non sono però in quest'ambito divisioni.
La salvaguardia del creato è un terreno fertile per le chiese, anche sotto l'aspetto del dialogo ecumenico. Abbiamo appena ascoltato la voce del teologo cattolico Simone Morandini, che abbiamo raggiunto per farci raccontare della proposta di istituire una festa liturgica del creato, una festività annuale in cui tutte le chiese cristiane possano celebrare ecumenicamente la creazione e la sua difesa. Un progetto che sta muovendo i primi passi concreti, ma le cui radici vanno molto indietro nel tempo. Simone Morandini, vicepreside dell'Istituto di Studi Teologici San Bernardino di Venezia e direttore della rivista Credere Oggi, ci aiuta a comprendere quali siano le radici molto antiche di questo genere di iniziativa. L'idea sarebbe di istituire una festa liturgica dedicata al creato nella giornata del 1 settembre.
Gli inizi sono per certi aspetti remoti, nel senso che è dal IV secolo che il mondo orientale, il mondo cristiano orientale, celebra l'inizio dell'anno liturgico al 1 settembre come celebrazione del creatore, festa della creazione proprio. Se veniamo poi ai nostri tempi, è invece dal 1989 che il patriarca di Costantinopoli, Dimitrios I, ha proposto di orientare tale celebrazione anche alla preghiera e alla riflessione sul mondo creato minacciato. Quindi da lì nasce questa proposta, che poi ha avuto un'ampia recezione anche nel cristianesimo d'Occidente, per usare questo termine molto generale, come giornata del creato. Progressivamente le varie chiese, inizialmente in Europa, poi nel resto del mondo. Nel 2008, se non ricordo male, l'adesione formale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, nel 2015 quella della Chiesa Cattolica, nei mesi immediatamente successivi alla pubblicazione della Laudato Si.
E negli anni più recenti, Simone Morandini, che cosa è accaduto?
Negli ultimi anni è emersa l'esigenza di rafforzare il peso, l'istanza, l'esigenza, i contenuti di questo periodo, che nel frattempo si era esteso a diventare un tempo del creato dal 1 settembre al 4 ottobre, rafforzarlo in direzione di farne una vera e propria celebrazione liturgicamente rilevante anche per le chiese d'Occidente.
Da questa storia lunga ed ecumenicamente rilevante nasce la proposta di istituire una vera e propria festa liturgica comune a tutto il cristianesimo da celebrare appunto il 1 settembre.
È un'istanza che è venuta dalle chiese ortodosse avvicinandosi la celebrazione del 1700 centenario di Nicea, ecco, si diceva in questa occasione in cui è stato formulato questo primo simbolo ecumenicamente condiviso che faceva riferimento a credo in Dio creatore, ecco, perché non celebrare questa dimensione? E quindi ecco, da qui la proposta sulla quale si è cominciato a riflettere da alcuni anni.
Con il teologo Simone Morandini raccontiamo come le chiese cristiane stiano lavorando alla possibilità di introdurre una nuova festa liturgica, condivisa da ogni confessione, da istituire il 1 settembre, per celebrare la creazione, il Dio creatore, la salvaguardia della casa comune. Fra i promotori, il Consiglio Ecumenico delle Chiese e la rete internazionale Laudato Si. Ma il progetto vede già un ampio sostegno. Fra gli altri, la Comunione Mondiale di Chiese Riformate, la Comunione Anglicana, la Federazione Luterana Mondiale. Il tema è stato discusso anche in occasione di una conferenza internazionale tenutasi a inizio maggio ad Assisi. Simone Morandini, il tema del creato e della sua difesa attraversa in modo condiviso le diverse confessioni cristiane in questa fase. Pensiamo anche al fatto che 10 anni fa l'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, ha dato un'impronta molto chiara, un indirizzo inequivocabile a questo genere di riflessioni.
Qui uno potrebbe richiamare l'etimologia, perché ecumenismo ed ecologia condividono la stessa radice, oikos, la casa, qui è il mondo inteso come casa comune, ma anche sul piano storico effettivamente è in ambito ecumenico che le chiese hanno imparato ad ascoltare il gemito del creato, per usare l'espressione di Paolo in Romani 8, nel senso che dagli anni 70, dalla metà degli anni 70, che il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha iniziato a lavorare su questi temi. Successivamente poi, a partire dagli anni 90, il percorso su giustizia, pace e salvaguardia del creato ha visto un maggior coinvolgimento anche della Chiesa Cattolica, fino ad arrivare al rilancio del dibattito occasionato dall'enciclica Laudato Si, che ha visto forti convergenze tra le diverse chiese cristiane e anche un interessante dibattito interreligioso.
La conferenza internazionale che si è appena tenuta ad Assisi ha messo sul tavolo il tema.
Già un anno fa, nel marzo dello scorso anno, si era tenuto un analogo seminario, sempre ad Assisi, nella cittadella, nel quale esponenti delle diverse chiese cristiane provenienti dalle diverse parti del mondo e dalle diverse denominazioni e confessioni religiose si erano confrontate sulle prospettive e sulle possibilità. Se un anno fa erano state lanciate soprattutto indicazioni teologiche su quale avrebbe potuto essere il profilo di questa festa, questa volta si è andati un pochino anche più sul pratico, cioè si è verificato un po' che in quest'anno significative erano state le adesioni alla proposta, sia da parte di numerose comunioni mondiali protestanti, anglicani, luterani, riformati, ma erano presenti anche una rappresentanza battista, poi naturalmente il mondo orientale non aveva certo difficoltà su questo. Sia anche d'altra parte, per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, erano decisamente orientate in questo senso 3 conferenze episcopali continentali, quella africana, quella latinoamericana e quella asiatica. Quindi, seppur ancora non c'è un pieno consenso nell'ecumene cristiana, si profila una solida intenzione, ecco, di procedere in questa direzione. Nei prossimi giorni mi dicono che sarà steso un testo comune di impegno da parte di quelle chiese che già hanno preso decisioni formali per quanto le riguarda in questa direzione.
Simone Morandini, quali aspettative è possibile avere rispetto al progetto di istituire una festa liturgica del creato, anche alla luce dei risultati del convegno che si è tenuto ad Assisi?
L'auspicio sarebbe quello di poter giungere a una convergenza ecumenica vera e propria, nel pieno senso del termine, coinvolgendo le tre grandi confessioni cristiane nelle loro diverse espressioni. Naturalmente, appunto, è un cammino in progress, è un cammino in cui alcune chiese hanno assunto la cosa con convinzione, altre stanno facendo valutazioni, altre si interrogano sull'opportunità stessa di questa scelta. Certamente d'Assisi è stato un ricco momento di incontro e di condivisione, di messa in comune di esperienze da parte di quelle comunità che già celebrano con valenza spirituale la festa del creato e di ricerca delle possibili vie, quali testi si potrebbero meglio utilizzare per una festa del creato, quale profilo in qualche modo essa potrebbe assumere. Work in progress, ecco, anche su questo versante.
Dalla celebrazione del creato alla creazione di prelibatezze dai sapori biblici, il tutto in chiave pedagogica. Ci spostiamo su un altro tema concreto e gustoso: entrare nei brani biblici tramite i sapori. Far impastare, mescolare e assaggiare per avvicinare i bambini alla Bibbia è un'iniziativa che si svolge una volta al mese circa a Balerna.
Tu, Chiara, sei andata all'oratorio, grembiule e mestolo in mano, a seguire ed eseguire con i bambini e le bambine una delle lezioni di cibo biblico.
Allora, Don Marco, come fai a fare fretta, a togliere tutti i grumoli?
Tanti esercizi, tante prove. E prima di proporvi le ricette, le provo a casa e studio come fare.
Siamo all'oratorio di Balerna, dove ogni mese si riunisce un gruppo di bambini per un'attività singolare chiamata Manhu. Oggi i bimbi sono pochi, così Diego, mentre mescola l'impasto, ha la possibilità di porre domande e di giocare ad intervistare con il mio apparecchio chi guida questi incontri, Don Marco Notari. Ma anche noi vogliamo saperne di più, in particolare di questo strano nome. Mentre indossiamo i grembiuli e prepariamo utensili e scodelle, chiediamo a Don Marco che cosa significhi Manhu.
Manhu, in ebraico, vuol dire, secondo la tradizione, che cos'è? Perché quando il popolo di Dio, il popolo di Israele, era nel deserto e avevano fame e erano arrabbiati perché non c'era niente da mangiare, una notte Dio fa piovere dal cielo una specie di farina di pane strano, che quando si svegliano e lo vedono, le persone del popolo dicono: Manu, che cos'è? E da lì, quella cosa lì che poi diventerà il cibo per 40 anni, verrà chiamata la manna del deserto. Ma in originale si chiama Manu. E allora il cibo biblico, abbiamo deciso, la cucina biblica, abbiamo deciso di chiamarla Manu, come quel primo cibo che Dio dona al suo popolo.
Pian piano le sale dell'oratorio si animano e arrivano altri partecipanti. Lavaggio mani, distribuzione grembiuli e si parte all'avventura.
Stiamo facendo un master.
Più o meno master chef, eh? Aspetta che anche te lo facciamo un po' perché è troppo lungo.
Vengono qui quelli che hanno vinto master chef.
Ah, siamo il massimo del massimo.
Sì.
Ok, allora venite che andiamo di là che cominciamo. Un uovo, 90 g di farina, 2 dl di latte, una noce di burro, 20 g di uva passa, miele, sale e poi si andrà a cuocere in padella.
Ma che cosa cuciniamo oggi?
Oggi facciamo una focaccia di uva passa che poi si aggancerà al tema del Cantico dei Cantici, quindi la storia che raccontiamo è l'innamoramento di Dio per il suo popolo. Dobbiamo misurare il latte, 2 dl. Lo facciamo a peso.
So cosa si fa, la focaccia.
Non è proprio una focaccia, ma quasi, allora. Perché adesso nel latte dovete mettere a bagno le uvette, che poi frulleremo però così.
Uvette.
Anche a chi non piacciono non si sentono.
Diego non è per nulla intimidito dalla mia presenza, anzi, così mi faccio spiegare che cosa sta facendo.
Ho messo il latte,
Dopo, subito dopo, visto che facciamo una specie di focaccia della Bibbia, Don Marco ci ha detto di mettere le ovette per frullarle e le abbiamo messe.
Ti piacciono le ovette?
Sì, io mangio quasi tutto.
L'impasto per le focacce è pronto, lo lasciamo riposare in cucina e ci trasferiamo nella sala al piano superiore, dove Don Marco spiegherà ai ragazzi perché oggi abbiamo cucinato la focaccia con le ovette e dove si trova nella Bibbia questo brano.
Questo va. Siamo già parecchi, c'è qualcuno? C'è nessuno. Entriamo, mancano un po' di luci. Ah giusto, lasciate le scarpe qui nel corridoio. E qui ci sediamo per terra.
Nella sala i ragazzi si siedono in cerchio e parlano di innamoramento, di regali e gesti che si fanno quando si vuole bene.
Allora, adesso che abbiamo raccontato cosa succede a noi persone quando viviamo il tema dell'amore, vi posso rivelare che nella Bibbia, quando si parla di Dio, si racconta di Dio come uno che è innamoratissimo. Ma vive questo innamoramento, questo amore verso chi, secondo voi?
Le persone.
Esatto. In particolare, la Bibbia racconta di un amore da parte di Dio per il suo popolo, che erano gli israeliti, il popolo di Israele. E c'è un libro intero che si chiama Cantico dei Cantici. Cantico, cosa vi viene in mente?
Cantare.
Cantare. E quando si canta?
Alle feste, ai compleanni.
Per esempio, quando c'è la gioia, no? Il canto è la gioia. E allora, Cantico dei Cantici vuol dire la gioia delle gioie, la gioia più grande. E questo libro è interessantissimo perché è il racconto di due che sono innamorati l'uno dell'altra. E si scrivono, si raccontano, c'è tutto questo descrivere l'amore che provano l'uno per l'altra. Nasce come una poesia destinata a due innamorati, ma nella Bibbia diventa prestissimo il modo di descrivere l'amore di Dio per il suo popolo. Quindi un amore che non è solo così banale, leggero, ma un amore pieno di passione, un amore che ha voglia di incontrare l'altro, che ha voglia di fare qualcosa di buono per l'altro.
È interessante notare gli sguardi curiosi di questi ragazzi che cercano di unire l'amore di Dio e la loro focaccia che sta lievitando in cucina.
Ma abbiamo parlato prima di gesti buoni verso le persone a cui vogliamo bene. Allora anche fare gesti buoni verso i nostri compagni, verso gli amici, eccetera, anche questi sono gesti che parlano dell'amore che possiamo provare per Dio. Quindi la focaccia di oggi, che parla di matrimonio, parla di sposi, sposo e sposa, ci ricorda questa idea che in fondo Dio racconta del suo rapporto con noi come il rapporto tra due sposi, di un amore così grande che vuole il bene dell'altro e noi siamo chiamati a voler bene a lui.
I ragazzi si gustano un momento di gioco dopo aver ascoltato il senso di questa focaccia che parla di matrimonio. Io chiedo a Don Marco qual è lo scopo finale di questi incontri.
Cerchiamo di trovare degli agganci biblici. Lo scopo principale alla fine è farli cucinare, avere qualcosa per la merenda e poi da portare a casa e approfittare dell'occasione per raccontare una storia della Bibbia.
Manca solo la fase finale. Ora mettiamo in padella gli impasti che diventeranno come delle crepe un po' alte. Intanto chiedo loro che cosa desiderano cucinare dopo aver sperimentato i mesi scorsi ricette con fichi, uva, melograno. La Pasqua è già passata, ma qualcuno non l'ha dimenticata. È ancora Diego a rispondere, facendomi sorridere e facendomi venir voglia di tornare a cucinare con loro.
Ah, il pane asino!
Il pane asino! Il pane azimo!
Azimo! Sì, quello che volevo!
Per chi volesse sperimentare qualche ricetta, Don Marco Notari ne ha pubblicato alcune sul sito internet cumran2.net sotto forma di schede didattiche adatte ad attività per bambini e, perché no, anche per i grandi.
Ma ci spostiamo in Perù adesso alla scoperta della seconda patria del nuovo Papa Leone XIV. Ascoltiamo il contributo che ci arriva da Emiliano Guanella, corrispondente RSI in America Latina.
Y se me permiten también una palabra, un saludo, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú.
Il saluto in spagnolo del nuovo Papa alla sua cara diocesi di Chiclayo, dove un popolo fedele, ha detto Leone XIV, ha accompagnato il suo vescovo.
Che vive il departamento dell'Ambacete con su capitale Chiclayo.
È stato così che la città di 600.000 abitanti è stata catapultata al centro del mondo cattolico, con grande orgoglio e gratitudine per il loro ex monsignore.
È una maniera molto bonita, credo.
È stato un gesto molto bello da parte del Papa. In un momento così importante si è ricordato di tutti noi che l'abbiamo seguito con grande fede e affetto nel periodo in cui è vissuto qui. La stampa internazionale è arrivata in massa in città per conoscere meglio il profilo di Robert Francis Prevost prima di diventare pontefice. Un terzo della sua vita è passata in Perù. Nel paese andino si è formato come sacerdote e missionario. Da vescovo ha aiutato la sua comunità nei momenti più difficili, come nella pandemia o nel mezzo di gravi inondazioni. Ma c'è di più. Secondo questo suo collaboratore, a Chiclayo Prevost ha conquistato la fiducia di Papa Bergoglio, che ha visto in lui una garanzia di continuità.
E il Papa Francesco?
Francesco lo aveva già notato. Quando è diventato Papa ha deciso di affidargli diversi incarichi sempre più delicati. Lo ha preparato in maniera molto saggia e consapevole. I viaggi a Roma sono diventati sempre più frequenti, così come le missioni in altri paesi. Infine, la guida del Dicastero dei Vescovi. Lo ha preparato perché fosse il suo successore. Prevost ha risolto problemi concreti all'interno della Chiesa peruviana e latinoamericana, senza dimenticarsi il lavoro nella sua diocesi. Augusto Martinez ha coordinato la pastorale sui migranti e la tratta di persone, creata proprio dal Monsignore. Francesco e il nostro vescovo si erano già incontrati a Buenos Aires e avevano celebrato una messa insieme. Quando si parla del testamento di Francesco, noi qui siamo tutti convinti che il nome di Prevost sia indicato come il suo erede immaginario. Il nostro Monsignore parlava molto di Bergoglio, lo considerava l'uomo di fede che ha avuto la grande saggezza e il grande coraggio di aprire le porte della nostra Chiesa per portare dei cambiamenti e dell'innovazione. Augusto ci porta in una casa rifugio per migranti venezuelani creata da Monsignor Prevost. Chiclayo si trova sulla rotta della grande diaspora che ha prodotto più di 8 milioni di profughi negli ultimi 10 anni. Lui ci abbracciò, ci spiegò che era molto preoccupata per la questione dei migranti, soprattutto dei bambini. In questo rifugio noi accogliamo le donne con figli minorenni. Gli diamo cibo, assistenza medica e un alloggio per una settimana. Si riposano e poi continuano il loro viaggio. Janina Sesa ha coordinato i lavori di Caritas, un lavoro molto intenso con la creazione di una rete di mense popolari ed assistenza ai migranti che dormivano per strada o davanti alle chiese. Il Monsignore spiegava cosa si doveva fare, ma lasciava poi ampia autonomia ai suoi collaboratori. Siamo riusciti a fare grandi cose grazie alle sue capacità, alle conoscenze che aveva in molti ambiti. Ogni tanto gli dicevo che sarebbe potuto diventare un ottimo papa, ma lui non guardava oltre, era molto concentrato sulle funzioni che gli venivano assegnate. Io farò sempre la volontà di Dio, mi diceva. Si impara molto da lui, è un testimone in vita di Cristo. Uno impara dall'esempio concreto e questo ci permette anche di essere dei migliori cattolici.
Per essere una miglior cattolica.
Anche all'Università Cattolica di Chiclayo si ricordano di lui. Gli studenti hanno firmato un grande cartellone con dediche per salutare la sua elezione. Come vescovo era il presidente onorario dell'istituzione che visitava ogni settimana. La rettrice è diventata col tempo sua amica e lo ricorda per la maniera gentile e semplice di affrontare le questioni più complesse.
Io credo che due cose, in primo lugar, è un uomo.
Se dovessi scegliere due caratteristiche, direi che è molto intelligente e anche molto prudente. È una persona semplice, che riesce a dialogare con tutti e che condivideva con Francesco la vicinanza ai più poveri e ai più vulnerabili. Credo che sarà un Papa deciso. Ci sono questioni nella Chiesa che devono essere risolte con fermezza. Lo ha dimostrato in passato, ma credo anche che continuerà ad essere un uomo dal tratto affabile con tutti.
Cercano.
Segnaliamo a chi è in ascolto che tra pochi minuti su RSI La 1 potrete assistere in diretta dal Vaticano alla messa d'inizio pontificato di Leone XIV con i commenti di Bruno Boccaletti e Don Emanuele Di Marco.
Prima di chiudere questa puntata vogliamo ricordarvi che ieri si è svolta in tutto il mondo la giornata internazionale per il superamento dell'omotransbifobia. Parliamo di quel sentimento di odio e di disprezzo che può sfociare in violenza e discriminazione contro le persone della comunità LGBTQ+.
Ricordiamo che ci sono ancora paesi dove l'omosessualità viene punita con la pena capitale. In molte chiese in tutto il mondo, intorno a questa data, si tengono veglie di preghiera in solidarietà con chi è vittima di violenze e soprusi per il solo fatto di far parte della comunità LGBTQ+.
È con questo spirito che l'Azione Cattolica Ticinese, insieme al gruppo Porta Aperta, promuove una veglia ecumenica di preghiera per rinnovare l'impegno a favore del rispetto, della dignità e dell'accoglienza di tutte le persone, indipendentemente dall'identità di genere. L'appuntamento è il 22 maggio alle 20:30 presso la Chiesa Riformata di Viale Cattaneo 2. Tutti e tutte sono invitati a partecipare.
Venerdì 23 maggio invece in tutta la Svizzera si terrà la Notte delle Chiese con centinaia di eventi tra i più disparati. Anche le chiese cristiane in Ticino e nel Grigione italiano saranno della partita. A Lugano, la comunità di lavoro delle chiese cristiane nel Canton Ticino promuove un percorso serale a piedi alla scoperta di alcune chiese e delle loro comunità.
Nell'anno del 1700 anniversario del primo concilio ecumenico, quello di Nicea, ad ogni tappa verrà commentata una parte del credo niceno costantinopolitano. L'appuntamento è fissato per venerdì 23 maggio alle 18 nella chiesa anglicana di Lugano in via Clemente Maraini 6. Tutte le informazioni sulla Notte delle Chiese sono cliccabili sul sito langenachterkirchen.ch.
Ultima segnalazione, ieri a Lugano i riformati ticinesi hanno celebrato 50 anni dal loro riconoscimento da parte del cantone. Nell'ottobre del 1975 la Chiesa riformata faceva infatti il suo ingresso nella Costituzione cantonale come ente di diritto pubblico. Ve ne parleremo domenica prossima.
Per oggi è davvero tutto, grazie per averci seguito, da Gael Kurtens e Chiara Gerosa a tutti e tutte voi. Una serena domenica!